Bentrovati a tutti in questa celebrazione che vuole ricordare i 170 anni della fondazione di questo tempio, di questa chiesa. Mi veniva in mente, venendo qua a Villa Alvernia, un fatto legato a quando Gesù raccoglie i suoi discepoli, ricorderete i Vangeli ne parlano, e li raccoglie per fare una cena particolare, che noi chiamiamo l'ultima cena, perché fu l'ultima cena di Gesù, in quel luogo, nel cenacolo. Dice la scrittura, se leggiamo gli evangelisti, che mandò Gesù alcuni apostoli a preparare il luogo. Troverete in una piazza un uomo, eccetera, seguitelo, chiederete: dobbiamo preparare per la Pasqua del Maestro, del Signore. Vi farà vedere una stanza al piano superiore. Noi sappiamo che il piano superiore delle case ai tempi di Gesù a Gerusalemme era solo nelle case dei ricchi, perché il piano superiore voleva dire che quella casa era costruita in sasso, non in fango, non con la paglia. Gli apostoli vanno, alcuni di loro, vedono questa sala e dicono: quella sala era addobbata con tappeti, cioè era pronta per un momento di festa. Ecco, partendo da quella sala dove Gesù ha celebrato la sua prima e ultima messa, potremmo dire, su questa terra, partendo da quella sala arriviamo fino a noi. Cioè questa chiesa di Villa Alvernia è legata intimamente a quel luogo dove Gesù ha celebrato la sua prima messa. Il cristianesimo poi si è sviluppato, nei primi secoli era un cristianesimo perseguitato, non si potevano costruire chiese, luoghi di culto, e i cristiani dove celebravano l'Eucaristia? La celebravano di nascosto o nelle case private, o il fenomeno di Roma, nelle catacombe, in luoghi abbastanza privati, nascosti, dove non potevano essere scoperti. Poi ricorderete che nel 313 il grande imperatore Costantino fa l'editto di Milano. La religione cristiana non è più al bando, ma tutti coloro che sono cristiani possono liberamente esprimere il loro sentire, il loro credere, e possono costruire luoghi di culto. Ed è allora che si iniziano a costruire le piccole o grandi chiese. Dove c'è una comunità cristiana si costruisce la chiesa e si costruisce il battistero per poter dare il primo dei sacramenti, quel sacramento che è la porta che si apre e ci introduce a far parte di una vita nuova. Ed ecco queste grandi chiese, queste basiliche paleocristiane, questi bellissimi battisteri, sempre separati dalla chiesa e i battisteri. Perché? Perché coloro che venivano alla fede, parlo del terzo secolo dopo Cristo, erano adulti e andavano dal vescovo della loro città dicendo: io vorrei essere battezzato. Il vescovo faceva firmare un libro, era il libro, il registro di chi desiderava ricevere il sacramento. Dopodiché erano impegnati in una preparazione. La preparazione durava tutto il periodo in preparazione alla Pasqua, la Quaresima. Cosa facevano in Quaresima? Andavano ad ascoltare il vescovo nelle sue catechesi. Prendo un esempio per tutti: Sant'Ambrogio a Milano, le famose catechesi di Sant'Ambrogio, che ritroviamo ancora in due volumi che lui ci ha lasciato, il De Misteris e il De Sacramentis. Erano le catechesi che Ambrogio faceva spiegando a questi catecumeni, a coloro che non avevano ancora ricevuto nessun sacramento, spiegando attraverso la scrittura e partendo dall'Antico Testamento chi è e che cos'è il Cristo e i sacramenti che lui ci ha lasciato. In queste catechesi c'era una crescita di comprensione e di fede. La sera della grande veglia di Pasqua, nel battistero, questi catecumeni ricevevano il battesimo. Entravano poi nella chiesa e in chiesa con tutta la comunità celebravano l'Eucaristia, ricevendo il sacramento della cresima e il sacramento dell'Eucaristia, la comunione. Questo era l'inizio, ma i cristiani hanno continuato in questa tradizione, modificandola un po', perché poi il mondo è diventato cristiano e non si potevano più battezzare gli adulti, ma è iniziato il battesimo ai piccoli. Ecco che allora noi battezziamo i nostri bambini dopo un mese, due mesi che sono nati, per dare anche loro subito questo grande tesoro che è la ricchezza del regno di Dio. Arriviamo a questa chiesa. Una comunità parecchi anni fa ha deciso di costruire questa chiesa. Penso che Villalverdi avesse già avuto un'altra chiesa, ma ha deciso di costruire una chiesa più bella, più grande. Perché? E perché serviva. Io non penso che 170 anni fa gli abitanti di Villa Alvernia fossero più ricchi di oggi. Penso che forse avevano magari un po' più di fede, non lo so. So che la prima volta che sono entrato in questa chiesa ho spalancato gli occhi e ho detto: che bella chiesa! Avete una bella chiesa, architettonicamente parlando, è molto bella, non se ne vedono tante, fatte in questo modo, con questa grande cupola, con degli altari molto belli tra l'altro. E mi sono detto: ma guarda, se hanno costruito una chiesa così, è perché questa gente aveva anche grande fede. Ripeto, forse non avevano economie molto forti, però la buona volontà di avere la loro chiesa, un loro edificio di culto che fosse degno. E allora vi lancio subito una proposta, e la lancio al parroco: non avere paura di farla sempre più bella, non avere paura di restaurarla. Padre Lorenzo mi dirà: ehi Lorenzo, fai una svelta tu a dire i debiti, i soldi, e come si fa? Questa chiesa è intitolata alla Madonna, all'Assunta. Avete là una bellissima statua della Madonna. Don Orioli diceva una cosa: ricordati che le sue chiese la Madonna se le paga. E io vi incoraggio a fare sempre più bella questa chiesa, la vostra chiesa. Io vengo dal santuario dove sto facendo i lavori, avete visto che la torre ingabbiata, stiamo ridorando la grande Madonna sopra. Padre Lorenzo dirà: ma tu hai altre economie. Ma io sono arrivato che non avevo altre economie, le casse erano abbastanza vuote, un anno e 8 mesi fa abbastanza vuote, ma io ho ripreso quella frase di Don Orione e ho detto: cara Madonna, il tuo santuario te lo devi pagare, stiamo andando avanti con i lavori, debiti non ce ne sono, un po' di soldi ci sono, e poi la provvidenza ci penserà, lei ci penserà. Io ne sono convinto. Ho visto che ha fatto così Don Orione perché non possiamo farli noi, è vero, noi abbiamo meno fede, almeno io ho meno fede di Don Orione, però mi sono lanciato. Questo lo dico perché è importante l'edificio di culto, però abbiamo letto anche una prima lettura dove si parla di pietre vive. Se questa chiesa non avesse voi, a che cosa serve? A che cosa servirebbe avere nel tabernacolo il Santissimo Sacramento? Avere una bella statua della Madonna, di Sant'Antonio, pregare? Che senso avrebbe? Se non c'è una comunità di pietre vive, di cristiani che vivono il comandamento nuovo dell'amore, di cristiani che magari passano e si fermano. Io ricordo il mio vecchio parroco ancora vivente di quando ero ragazzino, che insisteva tantissimo con le donne del paese, soprattutto le giovani mamme. che alla mattina portavano i loro bambini all'asilo. E diceva a queste donne: voi andando a portare i vostri bambini all'asilo, allora c'erano meno macchine, si andava in bicicletta o a piedi, diceva, passate davanti alla chiesa, siete obbligate, fermatevi anche solo un attimo, un Ave Maria e poi via. E so che ancora oggi tante persone compiono questo gesto semplice ma di profonda spiritualità. E allora dico anche a voi, passate davanti alla vostra bella chiesa in qualsiasi ora del giorno, entrare solo un attimo, una preghiera, un affidamento a Maria, un dire: Signore, sono qua, nonostante i miei peccati o nonostante i miei difetti, sono qua per dirti che ti voglio bene, che voglio camminare con te, che voglio essere un cristiano autentico. Queste sono le cose che fanno grande la vita di noi, di ognuno di noi. Il Signore non si aspetta chissà quale miracolo. Mi piace ogni tanto rileggere quella bellissima preghiera che è intitolata così: amami come sei. È Cristo che si rivolge a un'anima e gli dice: amami come sei. Se aspetti di essere perfetta, non mi amerai mai. Se aspetti di essere una persona che riesce a pregare, a contemplare, non mi amerai mai. Amami come sei, anche quando sei nel peccato. Io non ti dico di non amarmi, non te lo proibisco, ma ti dico: amami come sei. Noi tutti dobbiamo amare il Signore così come siamo. Certo, ricercando la via della perfezione, ricercando di essere perfetti come Lui è perfetto, ma è una ricerca, è un cammino. Non fermiamoci mai in questo cammino. Non voglio essere lungo e voglio concludere con questo Vangelo che abbiamo letto di Matteo. Voi chi dite che io sia? Chiede Gesù ai suoi discepoli. E risponde Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È una professione solenne di fede che Pietro fa su quella che è la verità che Gesù rappresenta. E dice il testo: Gesù disse, beato te Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, questa conferma su Pietro, tu sei Pietro, e su questa pietra che sei tu edificherò la mia chiesa. Beato te, Simone, figlio di Giona. Questa parola è rivolta anche a noi. Già il Signore ci interroga, tu mamma di Villalvernia, papà di Villalvernia, ragazzo, ragazza, uomo maturo, anziano, ma tu chi dici che io sia? Questo ci sta chiedendo questa sera il Signore. Ma Signore, tu sei colui che noi custodiamo in questo edificio fatto di pietre, ma fatto anche con le nostre pietre vive che sono la nostra vita. Tu sei quel Cristo che ha portato una novità unica, che è quella legge che dice che dobbiamo amarci, che dobbiamo volerci bene, che dobbiamo essere positivi, soprattutto oggi in un mondo che scatena solo negatività, in un mondo che quando apriamo il televisore ci fa rabbrividire perché si parla solo di morti, di assassini, e uno dice: ma com'è possibile vivere così? Ma noi non viviamo questa vita, noi vogliamo una vita che sia più serena, una vita che sia, sì, capiterà qualcosa, ci sarà qualcosa che ci turba, ma il desiderio di ricercare quella pace e quella serenità che viene da Cristo, dal Signore, il desiderio di camminare con questi sentimenti deve essere forte dentro di noi, se no che cristiani siamo? Che cosa rappresentiamo nella nostra società? E quando qualcuno mi dice: ma Lorenzo adesso sa, non è più come una volta, siamo in meno, una volta le nostre chiese erano più piene, c'era più fede. Ma questo cosa vuol dire? Che conta non è il numero, è il piccolo gregge che però vive profondamente la sua fede. Che conta è una minoranza attiva che sa farsi sentire nella sua fede e nell'amore agli altri. Perché il Signore ce l'ha detto, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora quello che conta è che Cristo sia in mezzo a noi. Perché? Perché noi siamo radunati nel suo nome. Il resto lo vedrà qualcun altro. Noi cominciamo a vedere questa storia che viviamo, che è una storia bella, è una storia vera, è una storia che ha segnato secoli e secoli, è una storia che ha segnato questa terra e l'ha segnata lasciando dei segni chiari. Questa Chiesa è un segno evidente. E allora avanti con fede, amando il vostro paese, amando la vostra comunità cristiana, parrocchiale, la comunità civile, anche di quelli che non credono, amando tutti con vero cuore e amando anche questo luogo di culto che è la vostra parrocchia, è il vostro santuario, è il vostro luogo che vi ha dato la fede e vi dona la parola di Dio e i suoi sacramenti. Sapere ringraziare il Signore per tutto questo e sapere chiedere a Lui di essere fedeli, fedeli nella vita a tutto questo programma che abbiamo letto. Essere quindi pietre vive nel Signore. Sia lodato Gesù Cristo.